Sulle rive del Gange.
Guida ai luoghi santi dell'India.
Un viaggio per capire.
Sulle rive del Gange.
Krishna, benvenuti tutti quanti all'ascolto di Sulle rive del Gange, al microfono Param Gurudas. Allora, come state? Tutti bene? Allora, solo il fatto che siete all'ascolto di RKC è un chiaro sintomo, state non solo bene, benissimo. Benissimo perché colui che così si sofferma ad ascoltare argomenti spirituali, colui che cerca di fare delle analisi, delle valutazioni su quelli che sono i problemi della vita umana, cioè la nascita, la vecchiaia e la morte, questa persona che ha la possibilità, l'intelligenza di fermarsi a pensare, a valutare, è molto fortunata e sta bene, bene, in buona salute spirituale. Colui che invece fa finta di niente, colui che invece è completamente accecato e abbagliato dal luccichio dell'energia materiale, sotto forma di oggetti dei sensi, sotto forma di piaceri effimeri, temporanei, colui che è abbagliato, accecato da questi, perde l'obiettivo, perde lo scopo, guarda sempre avanti, va sempre avanti, senza vedere che il tempo passa, che inevitabilmente si troverà di fronte prima o poi a dover lasciare questo corpo, abbandonare questa esperienza in un corpo umano, senza aver capito il perché ha avuto la fortuna di avere un corpo umano, senza aver capito perché si è trovato a vivere alcune esperienze piuttosto che altre, e arriverà alla fine di questo viaggio a essere sbattuto a calci giù dal treno il suo viaggio, senza neanche capire il perché. Il nostro corpo è proprio come un veicolo, un mezzo, un treno, un'automobile, un camion, ci sono corpi di automobili, corpi di macchine, di carri armati, secondo che tipo di coscienza abbiamo. Ci sono gli uomini, ci sono le donne, ci sono gli animali, gli uccelli, tanti tipi di corpi differenti, tanti tipi di veicoli, di mezzi differenti, proprio come esistono differenti autisti all'interno di carri armati, elicotteri, aeroplani, treni, motociclette, biciclette. Però a un certo punto del proprio viaggio, proprio come magari a un certo punto di un viaggio in treno, senza capire perché, arriva su qualcuno, ci solleva e ci dice: è arrivato il momento, devi saltare giù, e ci danno una spinta, ci buttano giù. Così allo stesso modo arriverà un momento in questa nostra vita in cui qualcuno ci costringerà a uscire da questo nostro corpo. Questo qualcuno è il tempo, il tempo. Il tempo immutabile, invincibile, inesorabilmente avanza il tempo. Ma esiste un luogo in cui non c'è il tempo, non c'è il tempo e quindi non c'è ansietà. L'ansietà è proprio determinata dal fatto di vedere il tempo che passa e non riuscire a risolvere, a concludere alcune cose. Il tempo passa, avanza, il tempo aggiusta alcune cose ma generalmente ne distrugge altre. Proviamo a lasciare un oggetto lì in mezzo a una strada, un oggetto nuovo. Passiamo fra un anno, 2 anni, 3 anni, 100 anni, sarà completamente distrutto, anche se nessuno l'ha usato, anche se nessuno l'ha toccato. Il tempo lavora. E così anche su di noi, eh? Diciamo che esiste un luogo dove... anche l'ansietà. Questo luogo si chiama Vaikunta, senza ansietà. Questo luogo è il mondo spirituale, l'eterna dimora di Krishna, Dio, la persona suprema. È spiegato che questo luogo eterno, il mondo spirituale, è manifestato anche all'interno dell'universo materiale, in un luogo chiamato Vrindavan. Vrindavan è il luogo dove Krishna, quando 5.000 anni fa era presente qui sul nostro pianeta, scelse un luogo particolare dove nascere, dove svolgere le sue attività, e questi luoghi e i suoi compagni, i suoi intimi associati con i quali Krishna svolse le sue attività, sono anch'essi eterni e appartenenti al mondo spirituale. Continueremo anche oggi, come abbiamo fatto nella puntata precedente di Sulle rive del Gange, a parlare di un luogo meraviglioso, un luogo dove Krishna scelse di nacquere. Krishna scelse di nascere in questo luogo, Mathura, perché questo non è un luogo comune, è un luogo completamente speciale, eh? Mathura Dham, luogo santo di Mathura, nel nord dell'India. Spesso ricordiamo nelle nostre puntate di Sulle rive del Gange che una visita a questi luoghi santi è un grande privilegio, soprattutto dà un beneficio spirituale a chiunque visiti questi luoghi. Chiunque si reca in questi santi luoghi ha la possibilità di vedere i luoghi dove Krishna ha svolto i suoi divertimenti, i suoi cosiddetti lila, passatempi. Krishna non è costretto ad agire come noi. Tutto ciò che Krishna, Dio, fa è solamente per espandere il proprio piacere. Anche il fatto di creare l'universo spirituale, l'universo materiale, tutti gli esseri viventi, è per Krishna un modo per espandere le sue relazioni, i suoi sentimenti. Krishna è una persona, Dio, la persona suprema. Diciamo prima che Mathura è il luogo dove Krishna scelse di apparire, di nascere. Noi non abbiamo scelto di apparire, di nascere in Italia, oppure tu dove sei nato, tu che stai ascoltando in questo istante, tu sei nato in Svizzera, in nord Italia, nell'Italia centrale, nell'Italia del sud, nelle isole, magari dove? In India, qualcuno è nato in India, qualcuno in Cina, tanti, qualcuno in America, qualcuno in Russia, tutti sono nati da qualche parte, ma senza scegliere il luogo di nascita. Uno si trova in un modo quasi inspiegabile, se non conoscendo i Veda e le precise leggi che regolano la trasmigrazione dell'anima e il karma, uno si trova a nascere in un luogo piuttosto che in un altro, ma Krishna non è mosso da queste leggi. L'apparizione di Krishna in un luogo è determinata unicamente dalla sua volontà. È così che Krishna, 5.000 anni fa, quando apparve su questo nostro pianeta, scelse di nascere apparentemente come un bambino comune, come figlio di Devaki e Vasudeva, nella prigione del demoniaco re Kamsa, nella città di Mathura. Descrivere la dinamica della nascita, anche se nascere è un termine improprio quando si parla di Dio, la persona suprema, usiamo il termine apparizione, è meglio, eh? Prima di descrivere questi avvenimenti della nascita, dell'apparizione di Sri Krishna, andiamo un attimo indietro nel tempo, in questa meravigliosa storia descritta dallo Srimad Bhagavatam, vediamo un po' gli avvenimenti antecedenti all'apparizione, alla nascita di Sri Krishna, Dio la persona suprema, sul nostro pianeta. A volte, in questo mondo materiale, in uno qualsiasi degli universi, si verificano delle condizioni di disagio per gli spiritualisti, esseri demoniaci, esseri con tendenze materialiste, cercano di opprimere coloro che si impegnano invece in attività religiose, spirituali. È così che una volta, tanto tempo fa, i Deva, i personaggi, gli esseri che si occupano di amministrare i differenti pianeti, si recarono da Brahma, il quale, essendo il primo essere creato all'interno dell'universo, il maestro spirituale originale, ha una possibilità particolare, quella di recitare alcune preghiere e mettersi in contatto con Vishnu, Dio la persona suprema, una manifestazione di Krishna, al quale rivelare i problemi che sorgono sui vari pianeti e chiedere a lui, a Vishnu, Dio, una soluzione, un intervento. Paritranaya sadunam vinasaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge, è spiegato nella Bhagavad Gita, in cui Krishna dice che io discendo di era in era per ristabilire i principi della religione, annientare le persone miscredenti e liberare le persone devote. Un altro verso dice: ogni qualvolta che in qualche luogo dell'universo la religione declina e l'irreligione avanza, io discendo in persona. Yada yada idharmasya, Krishna spiega. Ed è proprio così che, su sollecitazione di Brahma, il quale era spinto dagli esseri celesti, tra i quali la dea Bhumi, la dea della terra, chiesero a Vishnu di intervenire. Dio, la persona suprema, disse: va bene, al momento giusto nascerò, prenderò nascita nella dinastia Yadu, sul pianeta Terra. Nel frattempo tutti voi esseri celesti scendete su questo pianeta, la Terra, prendete nascita come abitanti, cittadini delle città in cui io apparirò, io nascerò, come parenti, come genitori, come nonni. E io al momento debito apparirò tra voi, quando voi avrete, in un certo senso, preparato la strada. Thank you. giorno il grande personaggio molto stimato e rinomato da tutti, di nome Vasudeva, si stava sposando con Devaki. Come era d'uso nella civiltà vedica, gli sposi erano accompagnati nella loro nuova abitazione, casa, dal fratello della sposa. In questo caso era Kamsa. Mentre sul loro carro si stavano dirigendo verso una nuova dimora, dal cielo si sentì una voce, il quale disse: Kamsa, tu non sai che stai accompagnando tua sorella nella sua nuova casa? Ma è da tua sorella che nascerà un figlio di nome Krishna che ti ucciderà. Questo figlio sarà l'ottavo figlio di Devaki. Sentendo questa esclamazione dal cielo, Kamsa rimase molto confuso e, temendo per la propria vita, avendo delle tendenze materialiste, lui voleva godere, voleva controllare, non voleva che succedesse niente di tutto quello che aveva sentito da questa voce di cui non conosceva la provenienza, estrasse dal suo fodero la spada, prese per i capelli sua sorella Devaki e cercò di decapitarla. In quel momento intervenne il marito Vasudeva, il quale, vedendosi così disarmato, non poteva intervenire con la forza, gli disse: alt, fermati, e con le parole, con la filosofia, con delle promesse, disse a Kamsa: tu non temi lei, non temi tua sorella, tu temi l'ottavo figlio di tua sorella. Fai così allora, ogni figlio che ci nascerà lo daremo a te, tu potrai farne quello che vuoi. Kamsa, convinto dalle parole di Vasudeva, si calmò, si tranquillizzò, e fu proprio così che, quando nacque il primo figlio di Vasudeva e Devaki, fu consegnato a Kamsa, il quale, vedendo l'onestà, la sincerità di Vasudeva, disse: no, puoi portarlo indietro, non è il primo figlio che mi interessa, è l'ottavo figlio. Ma in seguito, su consiglio cattivo dei suoi compagni demoniaci, Kamsa fece rinchiudere nella propria prigione sua sorella Devaki con il marito Vasudeva, e ogni volta che nasceva un figlio veniva ucciso brutalmente, barbaramente, da Kamsa. E ora arriviamo alla nascita di Sri Krishna, l'ottavo figlio di Devaki, colui che avrebbe in seguito sconfitto Kamsa, ucciso, come vedremo poi descrivendo alcuni luoghi di questa città di Mathura, dove Krishna svolse questa sua attività, quella di nascere, di apparire, e poi in seguito di punire il malvagio Kamsa. In quel momento, quindi, in quella notte, ovunque, all'est come all'ovest, al sud come al nord, regnava un'atmosfera di pace e di prosperità. Nel cielo si vedevano stelle favorevoli, e sulla terra, in tutte le città e tutti i villaggi, nei pascoli e nella mente di ognuno, si manifestavano segni di buona fortuna. I fiumi erano gonfi d'acqua e i laghi imperlati di fiori di loto. Le foreste erano popolate di uccelli e pavoni meravigliosi che con le loro compagne aprivano le danze tra i gorgheggi di quei cantori di bosco. E su tutto si spandeva una brezza profumata di fiori, creando una sensazione gradevole. I Brahmana, i sacerdoti che solevano offrire sacrifici nel fuoco, trovarono che la loro dimora poteva di nuovo accogliere queste offerte dopo che il fuoco sacrificale era stato quasi escluso dalle loro case a causa delle persecuzioni dei re demoniaci guidati da Kamsa. Impedita l'offerta di sacrifici, la tristezza si era insinuata nella loro mente, nell'intelligenza e negli atti, ma poco prima dell'apparizione di Krishna, quando i Brahmana sentirono risuonare nel cielo le profonde vibrazioni spirituali che annunciavano l'avvento di Dio, la loro mente si immerse di nuovo nella gioia. Gli abitanti dei pianeti Gandharva e Kinnar si misero a cantare e gli esseri di Siddaloka e Charan nei loro pianeti cominciarono ad offrire preghiere a Dio, la persona suprema, mentre sui pianeti celesti gli angeli e le loro compagne, a cui si erano unite le Apsara, aprirono le danze. Soddisfatti, i grandi saggi e gli esseri celesti versarono piogge di fiori. Dalle spiagge giungeva lo sciacquio dolce delle onde e dal cielo, sopra le acque, il tuono riecheggiava piacevolmente tra le nuvole. Quando tutto fu in armonia, Sri Vishnu, situato nel cuore di tutti gli esseri, apparve nelle tenebre della notte nella sua forma di persona suprema. Apparve di fronte a Devaki, bella come una dea, e la sua venuta in quel momento propizio fu come il sorgere della luna piena. Davanti a quel bambino meraviglioso, Vasudeva, il padre di Krishna, contempla le sue quattro mani che contengono rispettivamente la conchiglia, la mazza, il disco e il fiore di loto. Il segno di Srivatsa che spicca sul suo petto, la collana con la pietra Kushtuba e il suo vestito di seta gialla. Quella luce di nuvola scura ma radiosa che emana da lui, la corona incastonata con la pietra Vaidurya sul suo capo, i preziosi braccialetti, orecchini e altri gioielli sul suo corpo, e il suo volto incorniciato di folti capelli. L'aspetto straordinario del bambino riempie di stupore Vasudeva. Com'è possibile che un neonato abbia questi ornamenti? Vasudeva comprende allora che Sri Krishna è apparso e rimane sopraffatto dall'avvenimento. Con umiltà si chiede come sia possibile che un essere comune come lui, condizionato dalla natura materiale e prigioniero di Kamsa, possa vedere Vishnu, Krishna, Dio, la persona suprema, onnipresente, che appare sotto il suo tetto come un bambino in tutta la sua gloria. Certamente mai nessun bambino su questa terra è apparso con quattro braccia, ornato di gioielli, vestito meravigliosamente e con tutti i segni di Dio. Questo tratto dal libro di Krishna era l'avvento di Sri Krishna, Dio, la persona suprema. La descrizione di ciò che accade è la meravigliosa notte in cui egli nacque. E Krishna scelse di nascere in un particolare momento, in un particolare luogo. 5.000 anni fa il luogo è Mathura, ed è proprio di Mathura che stiamo parlando in questa puntata di Sulle rive del Gange. Ancora oggi, visitando la città di Mathura, si può visitare il luogo dove è indicato l'esatto sito in cui Krishna nacque. I resti della prigione di Kamsa sono ancora visibili. Una volta c'era un grande palazzo, il palazzo del demoniaco re Kamsa, sopra questa prigione. Ora è rimasto qualche mattone, però è rimasto per i sinceri devoti, pellegrini che visitano questo luogo, è rimasto un grande desiderio di tornare da Krishna e capire come Krishna così misericordiosamente appare egli stesso su questo pianeta quando le cose vanno male, quando gli esseri demoniaci cercano di impedire ai Brahmana, come abbiamo appena raccontato, di accendere il fuoco dei sacrifici e fare le cerimonie. In quel momento Krishna, Dio, decide di apparire. Ci fu un famoso imperatore musulmano, si chiamava Aurangzeb, il quale, conquistando molte zone in India, distrusse numerosi templi indù, di devoti di Krishna. Infatti il tempio enorme che era costruito su questo luogo della nascita di Krishna è stato abbattuto, è stato reso al suolo da questo Aurangzeb, il quale, nelle vicinanze, ha costruito una grande moschea. E vicino alla moschea, costruita da questo imperatore Aurangzeb, c'è una piccola stanza recintata che è ritenuta il luogo di nascita di Sri Krishna. Il luogo venerato oggi però è a circa 500 metri da lì. Ci sono parecchi luoghi in questa regione di Vrindavana in cui Sri Krishna ha manifestato i suoi passatempi, però sebbene siano noti ai sinceri devoti i luoghi originali in cui Krishna ha svolto questo o quell'altro divertimento, alcune persone stabiliscono a loro piacimento, a loro capriccio, nuovi luoghi sacri e giustifica questi luoghi dicendo: questo è un nuovo luogo di nascita e quello è vecchio. Da questo momento non esiste più alcuna differenza. Ma un sincero pellegrino deve perciò sempre chiedere del luogo originale, chiederlo ai devoti autentici, perché ci sono delle persone che a scopo di sussistenza, a scopo di mantenersi, gestiscono questi luoghi, chiedono delle offerte ai devoti, ai pellegrini che li visitano e con questi si mantengono. Però questo crea una confusione. L'autentico luogo di nascita di Krishna si trova quindi ora in un piccolo recinto ed è in un cattivo stato. Nel luogo dove generalmente tutti gli Hindu, gli indiani, vanno a rendere omaggio alla nascita di Krishna è stato eretto un meraviglioso e grandissimo tempio di marmo, veramente grande, bello. Nel luogo invece originale non c'è niente, c'è qualche mattone e sono rappresentate le divinità di Vasudeva, il padre di Krishna, Devaki, la madre, e Sri Krishna a quattro braccia, così come apparve ai suoi genitori nella prigione di Kamsa.
प्रहलाद सुदामन ओड़ी चले गया प्रहलाद सुदामन ओड़ी। यह भजन आप राग देश में सुन रहे हैं, कुछ और रागों की इसमें छाया प्रस्तुत कर रहा हूं। ये तो है राग देश
सुदामन
केदार की छाया देखो।
Sempre all'ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale, sempre Param Guru Das al microfono, sempre all'ascolto di Sulle rive del Gange. Sto parlando oggi di Mathura. Mathura, luogo dove Krishna apparve come figlio di Devaki e Vasudeva 5000 anni fa. Una meta d'obbligo quindi, per chiunque tra voi decida di andare a visitare l'India. Mathura nel nord dell'India, Mathura a pochi chilometri da Vrindavan, il luogo dove Krishna in seguito alla sua nascita andò. Beh, raccontiamola bene questa storia, raccontiamola bene per capire un po' anche le distanze geograficamente e soprattutto per apprezzare sempre di più i divertimenti di Krishna. Quella notte, come abbiamo prima descritto, nacque Krishna nella prigione del demoniaco Kamsa. Nonostante Devaki e Vasudeva avevano capito che il loro figlio non era un comune bambino, era nato con tanto di gioielli e di meravigliose decorazioni, avevano paura che Kamsa potesse fargli del male. E decisero durante la notte di portarlo via. Infatti, quasi come per incanto, le porte della prigione si aprirono, le catene si allentarono le guardie dormivano e di notte Vasudeva con il bambino in un cesto posto sopra la testa uscì, attraversò il fiume Yamuna. Era una notte di tempesta molto piovosa. Lo Yamuna si aprì, lasciò passare Vasudeva senza bagnarsi. Il serpente Anantasesha coprì Vasudeva con il piccolo Krishna per evitare anche che si bagnassero durante la notte tempestosa. Attraversarono Yamuna e arrivarono in un luogo chiamato Gokula, Mahavana, luogo dove viveva Nanda Maharaj con sua madre Yashoda e tutti gli altri pastori di questa comunità, che erano amici di Vasudeva e Devaki. Nanda Maharaj e Yashoda aspettavano un figlio ed era nato proprio quella notte una figlia. Anche lì, quasi come per incanto, tutti dormivano. Arrivò Vasudeva con il piccolo Krishna in questo cesto, depose sul letto di Yashoda Mata il piccolo Krishna e prese con sé la bambina e se la portò indietro nella prigione, richiuse le porte, riallacciò le catene e le guardie si svegliarono. Ritornò il giorno e Krishna era in salvo. Krishna era stato portato al di là dello Yamuna, Krishna era stato portato in questo villaggio di pastori e nessuno avrebbe mai sospettato niente. Fu così, infatti. Krishna quindi crebbe con suo fratello Balarama nella comunità di pastori come figlio di Nanda Maharaj e madre Yashoda. Portava al pascolo i vitelli, giocava con i bambini del villaggio, era molto affettuoso con i suoi genitori, con tutte le donne del villaggio. E venne un giorno in cui Kamsa, sempre credendo che la sua fine, la sua morte sarebbe arrivata per mano di Krishna, e capendo che Krishna non era stato ucciso come gli altri bambini che Kamsa aveva ucciso sottraendoli a Devaki e Vasudeva nella propria prigione, decise di scatenare un numero di re demoniaci per uccidere i bambini che erano nati nelle zone limitrofe, proprio come nella tradizione cristiana, la storia del famoso re Erode. Da notare naturalmente che la storia autentica di Krishna e Kamsa è di migliaia di anni antecedente a quella accaduta 2000 anni fa con come protagonista Gesù. Nonostante tanti esseri demoniaci, e queste storie sono contenute, narrate nel libro di Krishna, nonostante tanti re demoniaci si recavano nelle foreste di Vrindavan per cercare di uccidere Krishna e gli altri bambini del villaggio, Krishna in un modo o nell'altro riuscì a sconfiggere tutti gli Asura, tutti questi demoni, sia colui che aveva preso un corpo da enorme toro, sia colui che aveva preso il corpo di un enorme uccello, Bakasura, sia che aveva preso il corpo di un asino, oppure che aveva preso il corpo di un tornado, non proprio un corpo, che aveva preso le sembianze di questo tornado per cercare di prendere Krishna, sollevarlo nel cielo e gettarlo da una grande altezza, oppure anche il mostro Pralamba. Tutti questi esseri demoniaci descritti nel libro di Krishna vennero uccisi con un'estrema facilità da Krishna, il quale non era un bambino normale, non era neanche una persona speciale, era qualcosa di più. Era Dio, è Dio, la persona suprema, Krishna. Passarono gli anni e Kamsa organizzò per sconfiggere ed eliminare definitivamente Krishna e suo fratello Balarama, organizzò a Mathura, luogo dove Kamsa ancora regnava e dove ancora teneva prigionieri Vasudeva e Devaki, Kamsa organizzò un torneo di lotta al quale invitò anche Krishna e Balarama, con la speranza di farli combattere con dei grandi lottatori, Chanura Mushtika, e fare schiacciare, uccidere questi due bambini, quelli che lui credeva fossero dei bambini. Ramsa mandò a Krura, un devoto di Krishna, a avvisarlo nel villaggio di Vrindavan, dove lui viveva e pascolava le mucche con gli altri pastori, andò ad avvisarlo di questo invito al torneo di lotta. Krishna e Balarama salirono sul carro con Akrura, si recarono alla vicina città di Mathura, dove regnava Kamsa. Ancora oggi voi potete fare percorrere questa strada, la strada che Akrura e Krishna e Balarama percorsero per raggiungere Mathura. Potete ancora vedere i resti dell'arena dove c'era questo torneo di lotta, dove Kamsa sperava di poter uccidere Krishna, invece accadde completamente l'opposto, perfettamente l'opposto. Fu Krishna e con Balarama che, dopo aver sconfitto l'elefante che cercava di schiacciarli all'entrata della città di Mathura, dopo aver sconfitto i due grandi lottatori, si precipitarono addosso a Kamsa e Krishna, salendogli sul petto, lo uccise. Dobbiamo sapere naturalmente che Krishna è Dio, la persona suprema, e anche gli esseri demoniaci che venivano sconfitti, che gli veniva tolta la vita da Dio, la persona suprema, traevano un grande beneficio spirituale, perché Dio è supremo, assoluto. Così anche colui che perde la vita per mano di Krishna riceve in questo modo una grande misericordia. Tanti sono gli esempi di esseri demoniaci che si trovarono a lottare, combattere contro Krishna, ma in realtà questo era un divertimento per Krishna, che impegnava degli esseri particolari per svolgere queste particolari attività. C'è un posto a Mathura chiamato Rangabhumi. Rangabhumi è proprio l'arena di Kamsa, ha una circonferenza di un miglio circa, e fu qui, sulla collina chiamata Kamsatila, che Kamsa fu ucciso da Krishna. C'è ancora un tempio lì con una murti sarebbe una raffigurazione, una divinità, una statua, diciamo, ma è più di una statua. È Krishna stesso che è raffigurato nel compimento di un suo particolare lila, di un suo particolare divertimento, una sua particolare attività. In questo caso, nel tempietto che si trova in questa collina Rangabhumi, c'è una raffigurazione di Krishna che sta colpendo Kamsa. È proprio oltre questa collina, questa Kamsatila, che si trova il luogo dove Ugrasena, nonno di Krishna, venne incoronato re di Mathura da Krishna stesso, dopo che Kamsa fu sconfitto. Lì vicino si trova anche il posto dove Krishna uccise il lottatore. E quindi chiunque di voi può recarsi a Mathura, visitare questi luoghi ed entrare proprio nella dimensione, entrare nella storia di Krishna, capire, toccare con mano, dopo aver letto o ascoltato queste meravigliose storie, recarsi nei luoghi dove 5.000 anni fa si sono verificate queste meravigliose attività di Dio, di Krishna. Ricordiamoci, non sono luoghi comuni, sono luoghi che Krishna stesso ha scelto per manifestare le sue attività. Sono quindi luoghi speciali, luoghi legati all'attività di Krishna. E ogni cosa che è in relazione a Dio purifica. Tutto ciò che è in relazione a Dio, i discorsi che riguardano Lui, le immagini che lo rappresentano, i luoghi che lo ricordano, tutto ciò che è in relazione a Dio ha potere di purificare. Purificare significa ritrovare noi anime la nostra vera posizione, la nostra vera origine, quella di eterni servitori di Dio. Qui in questo mondo materiale la tendenza è quella di dimenticarci di Dio, quella di pensare noi di essere i goditori. In realtà il goditore supremo è Krishna, Dio, ed è Lui che deve essere il beneficiario delle nostre attività, deve essere Lui l'oggetto del nostro ricordo, Lui l'oggetto dei nostri discorsi e del nostro ascolto. E quindi visitare questi meravigliosi luoghi santi può sempre più alimentare in noi il ricordo di Dio, Krishna. Cantare il Mahamantra Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare è un meraviglioso metodo per ricordarsi di Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna.
quindi cantate anche voi, se conoscete questo meraviglioso mantra, questa frase, questa vibrazione sonora, questi nomi di Dio, se li conoscete cantateli insieme a noi, se non li conoscete imparateli e poi cantateli. Questo è il miglior modo per poter apprezzare i racconti che riguardano Krishna, questo è il miglior modo per poter andare a visitare questi luoghi con la giusta coscienza.
Thank you.
ascolto di Sulle rive del Gange. Siamo ancora a Mathura oggi in questa nostra puntata che si sta concludendo ormai, abbiamo non molti minuti. Parlavamo di Mathura in quanto luogo di nascita di Krishna, e questo è ciò che rende famosa, celebre e importante questa cittadina. Krishna, Dio, la persona suprema, scelse di apparire in questa cittadina. Questa cittadina ora è un grandissimo luogo di pellegrinaggio per milioni di persone in India e da tutto il mondo. Originariamente sul luogo della nascita di Krishna fu eretto un meraviglioso tempio, il tempio di Radha Keshava. Keshava è uno dei tanti nomi di Krishna, di Dio. Ma come abbiamo detto prima, questo meraviglioso tempio fu raso al suolo dal re imperatore musulmano Aurangzeb nel 1669, e sui resti di questo tempio venne costruita una grande moschea che anche oggi tuttora esiste. In seguito, successivamente, venne costruito un altro tempio dedicato al signore Keshava, la cui bellezza mette in ombra la bellezza della moschea di Aurangzeb. Soprattutto all'interno di questo meraviglioso tempio, dove sono conservate le meravigliose divinità di Sri Sri Radha e Keshava. È un tempio meraviglioso di marmo riccamente decorato, dove ogni giorno migliaia e migliaia di pellegrini si recano a visitare. Naturalmente, quando è il periodo in cui si festeggia Sri Krishna Jammastami, la nascita di Krishna, che generalmente cade in relazione al calendario lunare, o in agosto o in settembre, centinaia di migliaia di persone vengono a visitare questo luogo che ricorda la nascita di Krishna, l'apparizione di Krishna sul nostro pianeta 5.000 anni fa. C'è un verso bellissimo in un libro, un testo vedico che si chiama Mathura Mahatmyan, il quale dice: compiendo un kirtan, kirtan significa cantare i santi nomi di Krishna, come poco fa abbiamo ascoltato insieme, il Mahamantra, queste meravigliose vibrazioni, i nomi di Dio. Compiendo un kirtan, quindi glorificando Dio davanti alla divinità, a questa raffigurazione del signore Keshava, ci si libera di tutti i peccati, non solo di questa vita, ma anche di tutte le sette vite precedenti. Coloro che hanno potuto vedere il volto del signore Keshava vedranno i loro peccati accumulati nelle sette vite precedenti perdonati in un secondo. Non c'è rinascita per coloro che hanno potuto vedere il volto del signore Keshava a Mathura. Essi otterranno una forma a quattro braccia nel mondo spirituale. Diciamo prima che grandi sono i risultati, i meriti di colui che si reca a visitare questi luoghi santi, quindi anche qui abbiamo un'altra ulteriore conferma. I peccati delle precedenti sette vite sono completamente estirpati, cancellati, semplicemente vedendo il volto di questa meravigliosa divinità di Keshava, Krishna. Questa divinità di Keshava, nel tempio che ricorda i natali, la nascita, l'apparizione di Krishna su questo pianeta, sono molto alte. Krishna, con il flauto in mano, alla nostra sinistra, alla sua sinistra invece la sua eterna compagna Radharani. Krishna è bianco, meraviglioso, in questo altare, ed è alto circa 2 metri, veramente grande, con dei meravigliosi abiti sontuosi, con un bellissimo flauto d'argento tra le mani, e soprattutto montagne di fiori che tutti i pellegrini portano. Chiunque può comprare una ghirlanda di fiori coloratissimi e profumatissimi e offrirla sull'altare a questa meravigliosa divinità di Krishna. Chiunque può farlo, chiunque può offrire a Krishna, come egli stesso dice nella Bhagavad Gita: chi mi offre un fiore, un frutto, dell'acqua, io accetterò queste sue offerte. E lì è veramente possibile farlo, chiunque può permettersi, anche le persone più povere, ma che sono animate da una sincera devozione, chiunque può permettersi di offrire una ghirlanda meravigliosa di fiori da mettere al collo della divinità di Krishna, chiunque può permettersi di offrire un po' di frutta a Krishna, e che dire che un po' d'acqua. Chiunque può farlo, l'importante non è la quantità di ciò che si offre, l'importante è la sincerità, la devozione, Ed è questo che i devoti di Krishna stanno cercando in prima persona di sviluppare, devozione, amore per Dio, e cercare di insegnare agli altri come fare, innanzitutto facendo conoscere Dio, Krishna, dopodiché insegnando quali sono le cose che Krishna ama, quali sono le cose che Krishna non ama, e quindi insegnare alle persone ad agire, a muoversi di conseguenza, fare ciò che Krishna ama e non fare ciò che non piace a Krishna. Per conoscere i gusti di una persona, in questo caso la persona suprema, bisogna conoscerla, ed è per questo che stiamo analizzando, con la scusa di vedere i numerosi luoghi geografici, stiamo vedendo in India, in queste nostre puntate di Sulle rive del Gange, numerosi luoghi dove Krishna ha svolto delle sue attività, dei suoi divertimenti, passatempi, e con questa scusa, tra virgolette, dicevamo, raccontare tante storie di Krishna, come è nato, come ha viaggiato, come ha vissuto, come si è sposato, cosa ha fatto. E questo è il nostro programma Sulle rive del Gange. Param Guru Das vi saluta, termina qui il nostro programma di oggi, appuntamento alla prossima puntata. Hare Krishna, Hari Bol. Thank you.